Amiche ed amici di 108 NPB, benvenuti alla puntata numero 7, se non erro, di 108 NPB, il primo podcast italiano interamente dedicato al mondo del baseball giapponese. Appunto, baseball giapponese che non è ancora cominciato, purtroppo per noi, perché appunto la situazione legata al Covid-19 in Giappone non permette la ripresa del campionato. So che vi avevo promesso di parlare prima o poi anche della storia della maledizione del colonnello che tanti di voi mi chiedono di trattare, però nel Kansai non giocano solamente gli Anshin Tigers, c'è un'altra squadra, gli Oryx Buffaloes, che hanno avuto tra le proprie fila il primo e sino ad ora unico italiano ad aver mai giocato in Nippon Professional Baseball, che abbiamo il piacere di avere qui oggi, Alessandro Maestri. Ciao Ale.
Ciao Nicolò, ciao a tutti e niente, grazie per l'invito.
Allora, io te lo svelo fin da ora che da quando ho iniziato a ideare questo progetto, il mio grande sogno, la mia grande idea era quello di invitarti proprio a una puntata per parlare con l'unico italiano che fondamentalmente ha veramente vissuto il baseball giapponese, baseball asiatico in generale, perché tu hai giocato anche in Corea, seppur per tempo più ridotto, oltre a innumerevoli altri campionati davvero in giro per tutto il mondo, ma qua ci concentriamo proprio sul campionato giapponese. Parto subito con una domanda un pochettino scomoda, nemmeno troppo in realtà. Tu hai vissuto sia il Giappone sia la Corea, in tempi diversi, in modalità diverse. La KBO, il campionato coreano, è già iniziato, mentre invece il campionato giapponese, fino almeno al 19 di giugno, che è la prima data in cui sperano di ripartire, quantomeno appunto c'è questa speranza, in Giappone non sono ancora partiti, però molti spingono proprio perché ci sia questa ripartenza. Credi sia anche legato al fatto che in Giappone siano invidiosi o comunque vedano che in Corea si abbiano ripreso e proprio la Corea stia mangiando una grossa fetta di pubblico del baseball asiatico anche per le trattative con ESPN su cui vanno le partite della KBO?
Beh, come dici te, potrebbe, cioè, ci sta come ragionamento, nel senso che comunque sono due culture di cui c'è un po' di rivalità. Ecco, questa rivalità si sente tra Giappone e Corea. La Corea è sicuramente ha un atteggiamento un po' più sfacciato ed aggressivo, forse, e quindi magari anche il motivo per cui sono già partiti, diciamo, magari non hanno bruciato i tempi. Forse la cultura giapponese al contrario è un po' più restia e magari calcola un po' di più quelli che sono i rischi ed è forse appunto la ragione per la quale ancora invece non hanno iniziato il campionato. E comunque sì, è vero, magari questa cosa sta facendo sì che appunto il baseball coreano cresca di importanza e di attenzione e sicuramente il Giappone proverà a rifarsi il prima possibile, sempre se comunque il Covid-19 lo rende possibile.
Allora, comunque abbiamo detto che tu hai girato un po' tutto il mondo, però possiamo dire che la tua avventura in Giappone sia quella più importante della tua carriera, se non altro per il palcoscenico su cui hai giocato.
Sì, assolutamente. Io, se mi chiedi il posto più bello dove ho giocato, il primo posto che mi viene in mente è il Giappone. È chiaro che anche la Corea è stata un'esperienza fantastica, cioè è stato molto bello conoscere anche quella parte del mondo lì. Purtroppo, come dicevi, è durata di meno, quindi sicuramente il Giappone è quello che mi ha dato di più, anche mi ha dato anche più soddisfazioni e quindi è quello che magari porto nel cuore di più.
Allora, ce l'avevi già accennato in parte nella live che abbiamo fatto su MLB Italia qualche settimana fa, però magari per chi non ha seguito quella live, spiega un po' come è capitato che Alessandro Maestri, da giocatore dei Brisbane Bandits, mi sembra, prima che tu andassi in Giappone, giocavi in Australia, un'esperienza dove veramente hai fatto grandi cose e hai avuto anche un grande riconoscimento da parte dei tifosi. Come ha fatto Alessandro Maestri dalla Gold Coast australiana a finire sull'isola di Shikoku, nei Kagawa Olive Gainers della Shikoku Island League? nell'anno 2012. Tra l'altro, una piccola curiosità che ho scoperto, i
Sì.
Kagawa Olive Gainers che giocano a Takamatsu, che è un po' il capoluogo dell'isola di Shikoku, ecco, la città che non avevo mai sentito nominare, è molto famosa in Italia e in Europa perché è stata l'ambientazione del romanzo di Murakami, Kafka sulla spiaggia. Dunque è un luogo un po' di culto anche da queste parti, una città che penso sia poco conosciuta per altri motivi, però.
Esatto, questo non lo sapevo, invece conoscevo il fatto che comunque Takamatsu fosse famosa anche per gli udon, che tu sicuramente conoscerai, penso che ti piace la cultura, l'udon è quella zuppa, quella pasta diciamo un po' spessa che mettono nella zuppa, e diciamo che considerano Takamatsu come la città natale di questo cibo. E comunque niente, tornando indietro alla tua domanda, beh, il Giappone è tutto nato in modo un po' casuale, nel senso che io E nel 2011 mi sono messo in contatto con un ragazzo australiano che avevo conosciuto negli Stati Uniti, avevo chiesto se c'era la possibilità di andare a giocare appunto in Australia e niente, mi aveva trovato questa opportunità. E una volta parlato in Australia, diciamo che mi sono anche un po' ritrovato perché comunque venivo da un anno un po' difficile. E lì col passare del tempo mi si era avvicinato questo signore giapponese, Danny Maruyama, che parlava un inglese un po' difficile da capire. E questo signore comunque abitava nella Gold Coast da molti anni, però diciamo che l'inglese gli era rimasto, cioè ancora non l'aveva ben imparato, e insomma mi si era avvicinato e ha iniziato a accennare e a chiedere se era interessato a voler andare appunto in Giappone. Chiaramente io, essendo anche senza contratto, gli avevo detto di sì, e da lì spesso mi chiamava, mi chiedeva informazioni, voleva addirittura lui cercare di trovarmi un tryout con le squadre di MPB, quindi la primissima cosa che mi aveva detto era quella. Purtroppo poi non è andato in porto, però diciamo che mi ha trovato l'opportunità appunto di andare lo stesso, ma in un campionato minore, quindi appunto nella Shikoku Island League e per i Kagawa League Gunners. E quindi mi ricordo che questa cosa era successa più o meno verso febbraio, campionato finito febbraio in Australia, io ritornato in Italia. L'unico intoppo è stato che purtroppo la squadra mi aveva mandato i documenti per andare a fare il visto per posta normale, quindi dal Giappone, posta ordinaria, mi hanno mandato questi documenti e hanno tardato più di un mese ad arrivare, quindi inizialmente c'era stato un po' di panico perché io avevo paura di non riuscire a partire, comunque ero ormai contento di farlo e comunque niente, si è risolto tutto, tra l'altro poi mi hanno mandato lo stesso documento, l'hanno richiesto all'ambasciata, me l'hanno mandato per FedEx e lo stesso giorno mi sono arrivati entrambi, a differenza di 2 ore tipo, e quindi questa è una piccola curiosità che forse nessuno sa, e quindi è nata così diciamo l'esperienza, grazie a questo Danny Maruyama che ha creduto in me e niente, mi ha dato la possibilità di fare questa bellissima esperienza, ripeto.
Come ti sei trovato ad arrivare in Giappone in una lega indipendente? Perché la Shikoku Island League non è certamente il palcoscenico della NPB. Com'è stato proprio l'impatto e anche sul campo poi? Perché magari poi c'è meno possibilità di avere, cioè più grande è il palcoscenico, più grande è il pubblico, magari puoi parlare inglese ai compagni appunto
Sì.
anglofoni. Tu dicevi che c'avevi solamente un compagno non giapponese, un compagno di squadra.
Sì, esatto, l'impatto non è stato dei migliori, dico la verità, un po' da horror, perché sono arrivato appunto a Takamatsu dopo un viaggio lunghissimo e penso di essere arrivato al dormitorio della squadra verso le 9 di sera, quindi era già un po' buio. E mi ricordo che mi ha fatto vedere la camera, una volta entrato in camera, vabbè, naturalmente camera piccolina, modesta, quello non era un problema, però era sporchissimo. E cioè il bagno, il letto, era una cosa che è un po' impresentabile, quindi mi ricordo questa prima notte che mi sono un po' chiesto dove ero capitato, dove ero finito. Tra l'altro ero riuscito ad andare al supermercato a comprare dei prodotti per pulire, mi ero pulito tutta la camera e mi ricordo che la prima notte ho dormito addirittura in pantaloni felpati, cioè con la tuta felpata perché era molto freddo e non c'avevo riscaldamento, non c'era la lenzuola, niente, quindi il primo giorno è stato un po' da horror. Poi naturalmente, arrivata la mattina dopo, sono andato al campo e ho iniziato a conoscere un po' quelli che erano i miei compagni di squadra. E da lì, dai, poi dopo, quando ti ritrovi su un campo da baseball, diciamo che l'atmosfera è diversa. È stato molto interessante anche il fatto che, in effetti, i giapponesi nessuno parlava inglese, quindi e appunto eravamo io e il mio compagno di squadra, il mio nuovo compagno di squadra che era dominicano, eravamo gli unici due che riuscivamo, cioè, con cui riuscivamo a comunicare. E perché tutti gli altri parlavano in giapponese, anche il manager ogni tanto buttava qualche parolina in inglese, ma diciamo che era un po' tutto quello che sapeva. E però l'impatto è stato divertente. I giapponesi sono molto ospitali, pur non parlando la lingua, ti si avvicinano tutti con molta curiosità, ma con amicizia e niente. Quindi, dai, poi diciamo che ci ho messo poco ad ambientarmi.
Ecco, ci hai messo poco ad ambientarti, ci hai messo poco anche a rimanere a Takamatsu perché fondamentalmente non hai nemmeno concluso una stagione nella Shikoku Island League perché sei subito passato nell'anno 2012 all'NPB, sei arrivato agli Oryx Buffaloes. Quando hai capito che ci sarebbe stata la grande opportunità di andare in NPB e come è stato proprio questo passaggio?
Sì, con il Kagawa Olive Gunners mi hanno subito utilizzato come rilievo, come closer, quindi era un ruolo che mi stimolava tanto e diciamo che ho subito affrontato questo ruolo con il giusto atteggiamento. Infatti le prestazioni sono state molto buone e tra l'altro con la squadra abbiamo vinto la prima metà del campionato e in pratica anche lì col passare dei mesi, sono stato solo 3 mesi con la squadra, comunque già dopo un paio di mesi, diciamo che avevo visto che era arrivato un certo interesse da questa squadra, anche tramite un ragazzo che si chiama Masahiro Uraguchi, che ha giocato qua in Italia molti anni fa con Reggio Emilia. Lui mi si era, diciamo, presentato un po' su Facebook, aveva iniziato a parlare, era venuto a trovarmi un paio di volte e mi aveva detto che lui aveva degli amici appunto con questa squadra degli Oryx Buffalo, uno degli allenatori era un suo senpai. E quindi da lì si vede che avendo questo amico gli aveva appunto fatto capire che nella squadra di Kagawa c'era questo lanciatore che stava andando bene e forse è lì che è nato l'interesse anche grazie a questo Masahiro Uraguchi. E in pratica ricordo che poi un giorno abbiamo avuto proprio un amichevole con la squadra di Minor con degli Oryx Buffaloes, a me addirittura mi aveva chiesto di fare il partenope quel giorno lì. E lì avevo capito che mi avevano chiesto di fare partenza perché in pratica c'erano poi i dirigenti che volevano vedermi. I dirigenti sarebbero stati lì solo i primi inning della partita e poi sarebbero andati via. E niente, mi ricordo che ho fatto i primi 2 inning della partita: il primo così così, tutto sommato bene, il secondo molto bene. E forse è stato lì che poi dopo sono riuscito a strappare, diciamo, questo contratto.
Una piccola curiosità mia su questo punto per chiudere la parentesi dei Kagawa Olive Gunners. Ho scoperto, appunto, andando a preparare questa puntata, che i Gunners hanno vinto poi il campionato 2012 della Shikoku Island League. Hai ricevuto anche tu qualche premio, anello, trofeo vario, o non hai concluso la stagione quindi non hai vinto nulla di fatto?
Sì, no, di fatto non ho vinto nulla, però mi ha fatto molto piacere. Ho legato tantissimo sia con i ragazzi che con l'allenatore, anche se solo in così poco tempo. E mi ricordo che poi a fine stagione, quando io ero già con gli Oryx, siamo tutti finiti alla Phoenix League, che è appunto una specie di Instructional League, è un campionato che si gioca, se non sbaglio, ottobre, esatto, ottobre. E tra le squadre di Minor c'è anche una selezione della Shikoku Island, quindi poi c'erano anche molti dei ragazzi di Kagawa e lì li avevo rivisti tutti, dai.
Vabbè,
E ripeto, si era creato sì, molta fretta, mi aveva fatto molto piacere che avevano vinto, comunque la squadra era veramente forte, eravamo dai, una spanna più in là delle altre, dico la verità.
nessun premio fisico, comunque un bel
No.
trofeo da portare nel cuore, da ricordarti
Certo.
anche quei tempi
Certo.
sull'isola di Shikoku. Poi arriviamo al big stage, alla Nippon Professional Baseball, anno 2012 per l'appunto, arrivi agli Oryx Buffaloes e proprio la prima partita che hai giocato, se non erro, è stata quella contro i Cibalotte Marines, e primo battitore che ha affrontato un giocatore leggenda, o comunque un grande nome conosciuto nel mondo del baseball giapponese come quello di Takashi Ogino. Com'è stato proprio l'impatto con i professionisti, la seconda lega al mondo fondamentalmente, perché l'NPB è quello, sotto la Major League ci sono loro.
Sì, guarda, una grandissima emozione. Appunto, io ho firmato con gli Oryx Buffalo. Sono stato forse un mesetto nelle dei leghe minori, e lì mi hanno fatto, mi hanno passato al ruolo di partente. E niente, mi ricordo che la squadra di mezzo non stava andando tanto bene, gli stranieri, i partenti non stavano appunto dando i risultati sperati, quindi penso mi hanno lanciato, diciamo, un po' per vedere di cosa ero capace. E quindi, ripeto, una grande emozione per me, significava essere finalmente comunque arrivato, diciamo, perché il sogno di giocare in mezzo era quello che mi aveva spinto tutti gli anni prima, e niente, farlo anche in Giappone era veramente qualcosa di inaspettato, non me lo sarei mai immaginato. E però sì, quella partita contro Cibalotte è veramente uno dei ricordi più belli che ho. E tra l'altro sono stato mandato su una settimana prima della partenza vera e propria, quindi mi ricordo che quella settimana, da domenica a domenica che ho dovuto aspettare, è passata lentissima. Mi ricordo tutti i giornalisti che ogni giorno si avvicinavano a me, mi chiedevano come mi sentivo, cosa avevo fatto, quindi tutto anche questa attenzione mediatica che, dai, non avevo mai ricevuto prima. E la partita di per sé anche era andata molto bene, avevo lanciato 6 inning, penso, e un out, ed era partita subito un po' in salita, nel senso che mi avevano fatto un punto, però mi ricordo che quel giorno ero particolarmente e anche stranamente tranquillo e rilassato, e niente, poi comunque l'attacco è iniziato a battere e abbiamo finito per vincere la partita anche abbastanza facilmente. E quindi, dai, esordio con vittoria, più, diciamo, MVP a fine partita, ho dovuto parlare al microfono davanti al pubblico, è veramente, dai, come uno sognava, quindi veramente una bella giornata.
Ecco, anche questa è una delle cose, una delle grandi particolarità che avvengono solo nel mondo del baseball giapponese, quella di fare l'intervista post partita, che in realtà è una dichiarazione pubblica, perché parli davanti a tutto il pubblico. Se non erro, eravate in trasferta però in quella partita, giusto?
Sì, esatto, ecco. Esatto, eravamo a Chiba.
Com'è stato il salire su questo palco e parlare davanti al pubblico? Tra l'altro, in inglese, hai accennato anche un giapponese in quella situazione? O...
No, già dopo lì con gli Oryx avevamo gli interpreti, quindi ogni volta che ci muovevamo, cioè, avevamo sempre gli interpreti di fianco. E no, è stato emozionante, ripeto, lì ero dentro di un piccolo sogno. E ho avuto anche la fortuna, tra l'altro, che mio fratello fosse presente. Mio fratello mi era venuto a trovare, aveva già comprato il biglietto aereo un tempo prima, e casualmente poi mentre era là ero anche chiamato su, e quindi, dai, l'avevo preso tutto molto in simpatia anche a fine partita. Poi mio fratello era insieme alla morosa e a un amico che conoscevo anche molto bene, quindi dopo li ho anche salutati al microfono, tutti i tifosi che sono girati a guardare chi era, quindi diciamo che l'ho presa anche un po' così in simpatia, quindi, dai, scherzavo, e dai, ripeto, è stato molto bello.
Vabbè, ti sarà capitato, immagino, di salire, di dover parlare davanti a tutto lo stadio anche in quella che probabilmente è la tua partita più memorabile, la tua avventura in Giappone, quel Compete Game contro i Seibu Lions con 11 strikeout, tra l'altro indossando la bellissima, a mio avviso, casacca retro dei Kinsetsu Buffaloes, quella con cui lanciava al tempo una leggenda del baseball giapponese come Hideo Nomo. Quella che sentimenti hai provato, sì, in quella partita, e deve essere stato qualcosa di davvero speciale.
Sì, speciale, e adesso viene un po' di nostalgia. E in pratica, niente, la prima partita era stata quella, la seconda mi ricordo che avevo perso, non avevo lanciato così bene, pur avendo lanciato, dai, ok. E la terza, appunto, con la maglia maglia retro dei Kintetsu Buffaloes contro i Lions, e niente, anche lì ero molto molto tranquillo e rilassato, e poi si è visto comunque sul monte, ero riuscito appunto a tirare il complete game, avevo fatto 11K, c'era un line up pieno di battitori destri, che è una cosa che comunque con i miei lanci mi tornava, diciamo, a favore, e poi niente, ero riuscito anche a dare 0 base sul ball, quindi, dai, è stata una partita molto controllata e veramente una bella emozione, quindi sì, sicuramente quello è un altro dei e degli altri bei ricordi che mi porto dietro.
In quella partita l'ho rivista giusto ieri, gli highlights, appunto per prepararmi bene a questa puntata, sì. E ho visto tra i vari punti invece segnati dai Buffaloes quello di Hideo, il giocatore coreano che adesso gioca ancora attualmente nei Lotte Giants in KBO. E volevo appunto parlare, non esplicitamente di lui, però del tuo rapporto con i compagni. Ci avevi già detto qualcosa su quella leggenda del podcast che è diventato Keigawa, che ormai è un simbolo di questo mondo. Però ho segnato giù tra i tuoi 4 anni, 3-4 anni di avventura agli Oryx, hai giocato con gente come Yoshisa Hirano, che al momento è in Major League. Chihiro Kaneko, che
Sì.
è il lanciatore ai Hokkaido Nippon
Fighters.
Fighters, Yuki Nishi, ace ora dei Anshin Tigers, che è uno dei miei lanciatori preferiti perché è uno di quelli che rappresenta quello che per me è un lanciatore con il mago del controllo più che la potenza di strikeout. Come è stato trovarsi con questi giocatori? Nishi, per esempio, era molto giovane, stava crescendo. Hai fatto anche un po' da scout, notando qualcuno, dicendo, secondo me questo qua diventerà davvero forte.
Beh, sì, ti dico, io ho avuto un rapporto molto bello con gli altri, soprattutto con i lanciatori, e soprattutto anche dal secondo anno in poi, quando facevo il rilievo, quindi poi andavo nel bullpen con tutti i lanciatori anche durante la partita. Mi ricordo, prima di ogni partita facevamo una specie di gioco tra noi rilievi, dove chi perdeva il giorno dopo doveva portare da bere tipo la Red Bull o quello che uno chiedeva agli altri lanciatori, quindi ci divertiva molto. E diciamo che dai, cercavo di mischiarmi più possibile nella loro cultura. E dei nomi che hai fatto, Yoshihisa Hirano, veramente uno dei ragazzi più simpatici e che ti fa sentire a casa. Tra l'altro, adesso in caso vuole, che l'ho sentito proprio stamattina su WhatsApp. Sì, perché lui, guarda, è sempre stato un ragazzo molto, molto gentile, siamo rimasti amici, anche se poi la lingua comunque fai un po' fatica. E Kaneko, anche una persona squisita, dopo un tipo un po' più riservato, che sta sulle sue, ma anche lui vederlo lanciare è stato qualcosa di incredibile. E Nishi, molto giovane, esatto, però era già affermato, pur essendo giovane. La cosa che mi aveva colpito è che probabilmente aveva 21 anni e aveva già guidato 3 macchine, tipo mi ha detto che aveva avuto già la Porsche, un Audi, non so che cosa, e una Nissan GT-R, che tipo dei macchinoni, che dicevo, marca voi, beato lui, no? E diciamo che, dai, a quell'età, diciamo, essere già capace di aver comprato tot macchine ti fa capire di che prospetto può essere, no?
Vabbè sì, poi sicuramente un grosso prospetto nipponico in Giappone nel baseball
Certo,
diventa
certo, certo.
un nome importante.
Sì, e lui come atteggiamento in effetti si vede che ancora era un po' più ragazzino, sicuramente adesso si sarà formato anche lui, però e le sue doti tecniche erano fantastiche. Poi c'erano tutti i lanciatori, c'era Kishida, un altro rilievo che anche lui è molto molto simpatico. E quindi niente, quando mi vengono in mente, dai, quei ragazzi lì, dai, mi viene un sorriso in bocca, perché comunque ho passato veramente dei bei momenti, pur essendoci un po' quella che era la barriera culturale, diciamo.
Ecco, ne ho lasciato tra questi nomi da parte uno apposta perché volevo collegarmi ad un'altra domanda che mi è servito su un piatto d'argento tu, parlando appunto di barriere culturali, perché un altro dei lanciatori degli Oryx Buffaloes è Brandon Dixon, che dal 2013 ad oggi ha sempre giocato in Giappone, dopo una brevissima esperienza negli Stati Uniti in Major League. Lui si è arrivato in Giappone, ormai si appresta a giocare la sua settima stagione. Cosa spinge un ragazzo americano, ma anche nel tuo caso un ragazzo europeo, comunque provenienti da culture tanto differenti da quella giapponese, a arrivare in Giappone e di fatto innamorarsi del loro stile di gioco, del loro campionato e anche della loro cultura, possiamo dire, perché se rimani 7 anni in Giappone vuol dire che di certo non ti trovi male.
Sì, diciamo che secondo me è tutto basato su anche il tipo di personalità che hanno i vari giocatori. Dixon è un ragazzo molto, molto tranquillo, tipo mi viene da dire un pezzo di pane che non farebbe male a nessuno, uno di quei personaggi proprio buoni. che è anche un tipo abbastanza riservato, che non parla tanto, che fa il suo lavoro, è un professionista, quindi diciamo che si sposa molto bene con la cultura giapponese. E quindi non mi sorprende il fatto che sia rimasto là per tanti anni, poi comunque è anche un bravissimo lanciatore. E io penso che le persone che riescono a star là per più tempo sono appunto quei tipi di personalità lì come la sua. E ripeto, dai, non mi stupisce che sia ancora lì, e poi ci sono altri giocatori che sono rimasti là tanto tempo e sicuramente sono tutte, magari, ripeto, personalità simili alla sua. E, tra l'altro, se non sbaglio, dopo 7-8 anni giochi come giapponese, no? O no?
Sì,
Quindi lui
cioè,
penso che
puoi
ormai.
entrare nelle stesse regole contrattuali dei giapponesi. Infatti, Vladimir Balentyen, che aveva battuto il record di
Infatti.
fuori campo in una singola stagione di Sadaruho, quest'anno si è trasferito
Sì.
a Fukuoka, appunto diventando free agent con gli stessi regolamenti dei giapponesi, lasciando dopo
Ecco.
tantissime stagioni gli Yakult Swallows.
Esatto.
Appunto, gli Oryx però sono una franchigia molto strana, unica fondamentalmente nelle loro caratteristiche, perché gioca fondamentalmente su due posti. Giocano a Kobe e a Osaka, divisi tot numero di partite. Questo perché, spieghiamo appunto per chi magari non conosca la storia di questa squadra, si sono stati formati dall'unione tra gli Oryx Blue Wave e i Kingsetsu Buffaloes e si giostrano tra queste due città. Quant'è particolare questa cosa? Tu dove vivevi? Verso Kobe, verso Osaka? Dov'è che erano i campi di allenamento? E appunto, come si gestiva anche questa cosa negli spostamenti e tutto?
Sì, dunque, ho cambiato vari diciamo, posti dove poi ho dormito durante gli anni. Il primo, arrivato a metà anno, mi sono sistemato in quello che era il dormitorio della squadra. Il dormitorio della squadra si trova praticamente di fianco all'Ottomotto, che quindi è lo stadio quello aperto. E niente, siccome quando sei nelle minor ti riesce più facile perché hai tutto lì, c'è anche il campo delle minor lì vicino. Una volta che mi hanno chiamato in mezzo, iniziava a essere complicato perché dovevo prendere una prima metro fino ad arrivare a Kobe, Sanno Mia, la si chiama la stazione Sanno Mia, e da lì prendere un'altra metro che mi portava fino a Kyocera Dome. Quindi era un viaggio abbastanza lungo. Mi ricordo anche la sera dopo la partita, fare il tragitto per tornare indietro era abbastanza pesante. Chiaro che era più facile quando giocavamo all'Ottomotto, lì ci andavo a piedi. Dopodiché, il secondo anno mi ero fatto mettere in un piccolo appartamentino a Sanno Mia, quindi quella stazione appunto a Kobe, ero vicino alla stazione di Kobe, mi riusciva più facile andare sia da una parte che dall'altra. E mentre invece, se non sbaglio, l'ultimo anno, dopo lì c'era anche la mia attuale moglie, ci eravamo trasferiti a Rocco Island, che è una zona più verso Osaka, dove solitamente sistemano tutti gli stranieri, ci sono anche gli stranieri di Anshin Tigers. E si è tutti più o meno nella stessa zona. E quindi niente, diciamo che dai, è tutta questione di abitudine. Poi dopo gli ultimi anni avevo anche preso la macchina, quindi poi giravo molto più facilmente. E il non dover prendere anche la metro dopo le partite, dai, era una cosa molto più comoda, perché comunque era un po' straziante. Dopo, a quegli orari lì c'era il treno pieno anche di tifosi, quindi dai. Magari devi stare anche in piedi tutto il tragitto, che sei stanco anche dalla partita, quindi dai. Dopo le comodità le ho trovate comunque con il tempo.
Ecco, ma com'era la giornata tipo di Alessandro Maestri in Giappone quando c'era una partita e magari anche nei giorni liberi? Cosa facevi? Comunque tra Kobe, Osaka, sono dei centri parecchio importanti del Giappone, ci sono cose da fare.
Sì, assolutamente. Beh, diciamo che la giornata tipo quando si giocava alla fine prevedeva magari una sveglia la mattina, colazione, poi tranquillo lì in appartamento fino a che era ora, tipo subito dopo pranzo, magari di andare al campo. Andavo al campo presto perché comunque prima c'è allenamento e poi là puoi anche mangiare, quindi diciamo che alla fine passi tutto il giorno lì in campo o allo stadio. E i giorni liberi, sì, dai, non facevo tanto. Diciamo che poi avevo avuto la fortuna di conoscere due ragazzi italiani, uno di Torino e uno di Napoli. Che abitavano lì già da qualche anno, loro erano amici, poi diciamo che ho fatto amicizia anche io con loro, e quindi spesso dai, magari ero con loro e niente, era bello anche e avere qualcuno con cui parlare italiano, e dai, sono stati molto di compagnia con me, quindi anche quello mi è servito per passare magari i giorni liberi.
Ecco, sì, comunque il fatto di trovare un piccolo spiraglio di casa anche in un luogo come il Giappone può essere sempre utile. Però comunque un po' di giapponese l'hai imparato, mi avevi detto.
Sì, io sono andato là subito con l'obiettivo di cercare di imparare il più possibile. E volevo proprio immergermi nella loro cultura al meglio. Tra l'altro poco prima di partire avevo anche preso qualche lezione di giapponese qua a Rimini, e poca roba, però volevo appunto andare là con l'obiettivo di impararlo. Una volta arrivato in Giappone, stessa cosa, ogni giorno i miei compagni di squadra chiedevo 5 parole nuove, e poteva essere l'erba, il muro, proprio quello che vedevo, gli alberi, eccetera. E a fine giornata cercavo di ripeterle per farle diventare mie, e in effetti avevo messo insieme un buon vocabolario quando era alla fine, sì, e quindi ripeto, anche i giapponesi apprezzavano molto il fatto che comunque riuscissi anche a comunicare un po' da solo, senza l'aiuto dell'interprete, quello sicuro.
Ecco, forse anche questo può aver fatto molto la differenza nella tua possibilità di adattarti nel mondo giapponese. Forse con un approccio diverso non saresti resistito tutti quegli anni, possiamo dire.
Sì, probabile, diciamo che sono andato là forse con l'atteggiamento giusto, ripeto. Ero andato là per scoprire, e per divertirmi e cercare di dare il meglio, e quindi già se parti con quelle tre cose lì sicuramente si fa tutto più facile.
Ecco, prima abbiamo detto appunto che gli Oryx Buffalo sono una franchigia fondamentalmente nuova, perché è l'unione di queste due squadre, e un nome di questi giocatori, di queste squadre, l'ho fatto prima, quello di Hideo Nomo, che ha fatto buone fortune anche in Major League. Un altro nome, che ha fatto la storia degli Oryx Blue Wave, è sicuramente quello di Ichiro Suzuki. Adesso, non hai mai giocato insieme a Ichiro, ma si sentiva nei manager, nei coach, l'importanza di un passato della squadra, come appunto poi degli Oryx Blue Wave, con un giocatore come Ichiro? Oppure gli Oryx Buffalo sono un'altra cosa, e quindi non si sentiva molto anche questa pressione o modello da seguire, sia per Ichiro sia per Nomo anche?
Certo, più che Nomo ho sentito parlare molto più di Ciro, dico la verità, e niente, quello che mi ricordo è che ogni tanto, tra l'altro, girava voce che l'anno successivo sarebbe venuto ad allenare, diciamo che no, tutte quelle voci che magari non sono per niente vere, però magari girano nei giornali o iniziano ad aleggiare, quindi non so, magari ti emozioni anche, dici cacchio, sarebbe bello. Poi naturalmente lui ha sempre continuato a giocare, e inoltre mi dicevano che appunto in inverno, quando poi io non c'ero, che tornavo in Italia, lui spesso andava ad allenarsi lì, stava anche addirittura nel dormitorio, perché comunque era un tipo a cui piaceva tantissimo allenarsi, e a volte si prendeva appunto dei periodi per andare lì ed allenarsi, diciamo, tutto il giorno, e quindi sicuramente la leggenda di Ichiro era molto presente ancora.
Anche perché non è certamente facile da dimenticare, anzi per fortuna non si dimentica un giocatore leggendario come Ichiro, che ha fatto la storia sia in Giappone sia negli Stati Uniti. L'avevi accennato prima, parlando appunto di quando i giocatori stranieri, voi i giocatori degli Anshin Tigers, dormivate negli stessi dormitori, comunque stavate fondamentalmente nelle stesse zone, perché Oryx Buffalo e Anshin Tigers giocano di fatto nelle stesse zone, la regione è sempre quella del Kansai, quella del Giappone classico, però collegando il baseball a questa cosa si pensa prima sicuramente agli Anshin Tigers per tutta la storia che hanno dietro, quella della maledizione, ma anche il tifo fedele che hanno loro. Si sentiva questa cosa, che forse nella regione, nella zona, c'era predominanza di tifosi degli Anshin Tigers, oppure anche i tifosi degli Oryx si facevano sentire comunque nella buona presenza?
No, beh, assolutamente, Anshin Tigers godono di un pubblico veramente invidiabile, e tra l'altro io prima di firmare ero anche andato a vedere una partita, aveva trovato i biglietti appunto questo Masahiro Uraguchi, e eravamo andati io il domenicano a vedere una partita, ricordo, dai, atmosfera incredibile.
Al Koshien?
poi anche al Koshin, esatto, sì. E quindi avevo già avuto un primo assaggio di quello che potesse essere l'NPB. E mi ricordo appunto un'atmosfera bellissima, anche il lancio di palloncini nel settimo inning, veramente tutto molto, molto bello da vedere. E in effetti, ripeto, anche magari i giorni che prendevo la metro e passavo anche per Koshien, ricordo, ed era una zona dove sempre scendevano, salivano un sacco di tifosi, tutti con appunto le divise, e, diciamo, tutti vestiti un po' da tigri. E gli Oryx sì, avevano seguito, ma gli Ashin Tigers, diciamo che erano ad un altro livello, sicuramente.
Sono sicuramente padroni di quel luogo.
Sì. Assolutamente.
Appunto, ne abbiamo parlato molto nel live di MLB Italia, questo che vi invito ad andare a recuperare, veramente molto molto interessante quello che aveva detto Ale, però dai, parliamone brevemente anche qua mentre ci avviamo un po' alla chiusura, ma anche a questo punto, e la tua ultima avventura nel mondo giapponese, che tratteremo proprio in fondo. I regimi di allenamento, hai detto, molto più duri, con veramente sessioni di bullpen estreme, giocatori che si allenano veramente fino allo sfinimento. Com'è un giorno tipico di allenamento nel campionato professionistico giapponese?
Sì, va a periodi, naturalmente. Durante la stagione è tutto un po' più tranquillo, tra virgolette, e pur essendoci comunque dei carichi di lavoro molto, molto alti. E la differenza la fanno sicuramente i periodi di sprint training e a fine anno, quando hanno il mini camp invernale. E niente, mi ricordo il mio primissimo sprint training. Io nel 2012 ho firmato durante la stagione, quindi lo sprint training l'ho perso. Il 2013, appunto, primo sprint training con gli Oryx Buffaloes, era arrivato anche, tra l'altro, un nuovo pitching coach old school, quindi vecchia scuola, e questo pitching coach aveva chiesto a tutti i suoi lanciatori, gli stranieri godono sempre, diciamo, di una libertà diversa, comunque aveva chiesto a tutti i lanciatori giapponesi di fare nei 21 giorni in preparazione appunto di quelle che erano le partite amichevoli, di fare 100 lanci di bullpen al giorno. Quindi l'obiettivo era di fare 2100 almeno, perché poi dopo i giovani devono far sempre vedere che lavorano di più, quindi spesso passavano quel numero di lanci lì. Mi ricordo che, tra l'altro, un rilievo un giorno ne ha fatti 238, quindi è veramente incredibile, 238 lanci. E niente, è proprio così. Mi ricordo, tra l'altro, il primo giorno di sprint training, se non sbaglio, abbiamo iniziato alle 9 di mattina. Mi ricordo che siamo usciti dalla piscina, che era l'ultima cosa che dovevamo fare, alle 6 di sera, e ho detto: no, non è possibile che siamo qua dalle 9 di mattina, cioè sono le 6 di sera, cioè incredibile. Dopo, per fortuna, le cose sono un po' migliorate col passare dei giorni, però ti fa capire il modo in cui lavorano. E lo dicevo anche nella live, spesso la cosa di cui peccano però è la qualità del lavoro. A volte, diciamo che proprio come cultura, si concentrano più su far vedere, mostrare magari ai superiori che si stia lavorando in quantità. E però, appunto, a volte magari non si pensa a quello che può essere altrettanto importante, come magari il riposo, o fare sì gli esercizi che fanno loro, ma cercare di concentrarli in un tempo minore. A volte li lasciano andare per più di un'ora, no? E quindi diciamo che questa è stata una cosa che mi aveva colpito particolarmente, sicuramente.
Questa questione dell'importanza alla quantità, all'apparenza, è molto tipica della cultura giapponese, non solamente quando si parla di baseball. Abbiamo detto, concludiamo parlando della tua ultima avventura nipponica. Anno 2016, torni in una lega indipendente, forse nella lega indipendente più importante, possiamo dire, del Giappone per organizzazione, numero di squadre, eccetera, ovvero la Baseball Challenge League con i Gunma Diamond Pegasus, tra l'altro nome bellissimo, una squadra che si chiama Diamond Pegasus, veramente solo in Giappone potevano tirarla fuori. Stagione 2016 con i Diamond Pegasus che vincono il titolo, quindi di questo puoi fregiarti, suppongo.
Sì, è stato un anno particolare. Sono arrivato appunto a inizio anno proprio con loro, ho fatto penso un paio di settimane di sprint training, dopodiché è uscita l'opportunità di andare in Corea e non ho potuto dir di no, perché era un'opportunità molto grande. E c'è da dire che l'allenatore al tempo, questa cosa che io ero poi andato via, se l'era un po' legata al dito, dico la verità. E una volta poi comunque tornato, una volta tagliato dalla squadra coreana, è tornato in Giappone, il rapporto non è mai stato dei più ottimali, diciamo, dei migliori, esatto. E infatti, niente, comunque ho continuato a lanciare, o comunque, dato quello che era il mio apporto alla squadra, abbiamo anche vinto, che è stato molto bello, però, niente, purtroppo l'unica cosa che ha macchiato questa vittoria è stato il fatto che poi vedevo e riconoscevo che l'allenatore, non gli stavo più tanto simpatico come inizio anno, cosa che posso capire, però ripeto, per me al tempo, tra l'altro mia moglie era incinta e tutto, era un'opportunità che non potevo farmi sfuggire, e quindi niente, è stato comunque un'altra bella esperienza, e dai, è stato anche bello comunque vedere quel campionato lì, e ripeto, dopo si impara un po' da tutte le varie esperienze, quindi anche quella è stata, comunque mi ha insegnato qualcosa anche quella.
Invece con gli Oryx invece il rapporto con gli allenatori era migliore, comunque è stato migliore?
Sì, con tutti gli allenatori, i dirigenti, ho avuto poi gli interpreti, naturalmente ho avuto un bellissimo rapporto, adesso è una cavolata, però ogni anno a Natale mi arriva sempre una letterina che mi fanno gli auguri, comunque fa piacere, dai, non hanno motivo per farlo tutti gli anni, però eppure continuano, ogni tanto mi sento con l'interprete così per sentire come sta, e dai, ripeto, è stato un periodo molto bello, e loro apprezzano la gente che comunque rispetta la loro cultura, e quando è così poi, anche se ti senti poco, comunque rimani in buoni rapporti, rimani tra virgolette amico, quindi sicuramente ricordo un po' tutti con grande affetto.
Comunque sei rimasto abbastanza legato alla squadra, magari non da seguirla costantemente, però sei curioso di sapere come vanno, cosa succede agli Oryx, no?
Sì, diciamo che non seguo il campionato vero e proprio, so che fanno sempre un po' fatica gli Oryx a arrivare nei primi posti, e li seguo su Instagram e vedo che ci sono molti ragazzi nuovi che appunto non ho mai visto, ogni tanto si connette magari live Goto Shunta e allora provo a salutarlo, l'altro giorno c'era live Tio Kada, anche lui lo ricordo molto bene perché ogni volta che lanciavo faceva delle buone vibes e mi dava delle buone opportunità di vincere, anche mia mamma era innamorata di Tio Kada perché faceva sempre vibes da quando lanciavo, quindi anche Tio Kada l'altro giorno non ho avuto modo di salutarlo, e nella live mi ricordo che non so chi fosse lì in casa con lui, però ho detto: ah, maestro mi sta salutando, quindi dai, mi fa piacere, ripeto, la comunicazione è sempre abbastanza ridotta per il tema della barriera culturale e di linguaggio, però dai, è bello il fatto che comunque in qualche modo si è rimasti amici.
Perfetto, siamo 45 minuti circa, direi che possiamo veramente avviarci alla conclusione. Grazie mille Alessandro per essere stato mio ospite, nostro ospite qua al podcast, davvero ripeto. Quando ho iniziato questo progetto avevo l'intenzione di andare a intervistare chi alla fine il baseball giapponese l'ha vissuto veramente, perché io qua posso mettermi tanto a parlare, riempirmi la bocca eccetera, però alla fine lo vedo solamente da uno schermo. Tu l'hai vissuto dal vivo, è qualcosa, una vera figata, diciamola veramente così.
Adesso Nicolò, quando riuscirai a andare in Giappone un giorno, magari me lo fai sapere, proviamo a organizzare qualcosa con gli Oryx in modo che magari puoi scendere in campo, se non hai modo di farlo da solo, perché magari con i tuoi contatti ci riesci lo stesso, ma se hai bisogno mi fai sapere, che mi fa molto piacere.
Vabbè, sarebbe veramente bello.
Sì, assolutamente, mi farebbe piacere.
Allora, per invece, se vuoi tu e voi tutti ascoltatori rimanere in contatto con quello che succede e succederà nel mondo della Nippon Professional Baseball, 108 NPB su The Cutting Edge va avanti sempre, noi continuiamo, cerchiamo di portare appunto anche degli ospiti per riempire un po' questo buco prima che inizi il campionato vero e proprio. Diciamo, al momento appunto l'idea è quella di iniziare per il 19 di giugno con un campionato accorciato, però è ancora tutto molto molto vago, non sappiamo bene come effettivamente andrà avanti la questione, però appunto siamo qui anche per spiegarvelo. Da parte mia, Nicolò Gatti, è tutto, un saluto di nuovo ad Alessandro Maestri e a tutti voi che ci avete seguito, alla prossima.